Allora, io stamattina pensavo di fissare un po' tutto quello che abbiamo detto, ma come appendere al muro due chiodi e poi guardare i due quadretti che sono lì che vi ricordano tutto quello che abbiamo detto. No? Allora, i due quadretti sono l'inizio del Vangelo e la fine. Allora, l'inizio del Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Marco, quando Gesù incomincia, no, a predicare, si dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, che è l'espressione di Gesù. Ma Marco ha già presentato l'invito di Giovanni Battista, è lo stesso, ma Gesù aggiunge due cose. Allora, il regno di Dio è vicino, convertitevi, appartiene a Giovanni Battista. E Gesù riprende. Ma lui aggiunge: il tempo è compiuto, credete al Vangelo. Beh, per forza doveva aggiungerlo lui, ma quello del il tempo è compiuto. Allora mi sono sempre domandato, no, cosa vuol dire, no, che il tempo sia compiuto. Perché normalmente noi lo spieghiamo così: c'era l'attesa del Messia, finalmente, no, si compie questa attesa, quindi il tempo dell'attesa è compiuto perché si realizza quello che si attendeva, e questo è un significato. Però si può interpretare anche in un altro modo, vale a dire: non c'è più alcun tempo che porterà un significato nuovo per il cuore dell'uomo. Quindi il tempo è compiuto, vuol dire tutti i tempi sono compresi in questo tempo. A dire la verità, alla fine del Vangelo poi, Gesù dirà sulla croce: tutto è compiuto. Quindi in qualche modo manca ancora qualcosa. Ma ha valore dire il tempo è compiuto perché la volontà di bene di Dio per noi si esprime in assoluto con la sua presenza. Quindi è compiuto rispetto a questa volontà di bene di Dio per noi. Questa volontà di bene è eterna. Allora, il dire tutto è compiuto vuol dire che l'eterno si realizza nel tempo. Cioè l'eterno investe, invade il tempo. Quindi non c'è più alcun tempo da cui noi possiamo aspettarci qualcosa di nuovo, ma nel senso di significativo. Il che vuol dire allora che ogni tempo e ogni qualità di tempo, quindi il tempo per dire quando hai 10 anni, quando ne hai 30, quando ne hai 90, ogni tempo, la qualità, che bello, che brutto, cioè la gioia, il dolore, quindi la qualità dei tempi, sono compresi in questo, tutto è compiuto. La deduzione è che qualsiasi cosa che avviene comunque nel tempo, no? In un certo tempo, in un tempo determinato, è già compiuto. Vale a dire, si può aprire a ciò che è compiuto. Cioè si può aprire a quella volontà di bene di Dio che con Gesù si è manifestata. Allora vuol dire che la cosa essenziale che noi possiamo vivere è partecipare, godere, estendere, testimoniare, lasciare che si esprima questa volontà di bene di Dio per l'umanità, cioè per noi. Allora, il ragionamento che facevo è molto più complicato, ma la sostanza è questa, no? E quando San Paolo dirà: no, il tempo si è fatto breve, e quel breve non vuol dire che manca poco, quel breve è il tempo ormai è concentrato. Qualsiasi tempo tu vivi è il tempo della fine, cioè è il tempo in cui lo scopo per cui tutta la storia si è messa in moto è realizzato. Allora ognuno non deve più cercare le varie qualità di tempo. Speriamo che tutto sia buono, speriamo di non... No, è che la speranza del cuore è: comunque il tempo si esprimerà, speriamo che io possa godere di questa entrata dell'Eterno nel tempo con la manifestazione dell'amore di Dio. E questo vuol dire che non c'è circostanza né buona né cattiva, come dire, né che tu ti aspetti oppure che ti arriva contro, che non possa essere aperto, perché il tempo è compiuto. Per me questo ha il vantaggio di non cercare più di schivare le cose. Se tu cerchi di schivare, vuol dire che in qualche modo hai già una scelta da fare per conto tuo, cioè già ti sottrai da quel tempo compiuto. E quindi se tu ti sottrai da quel compiuto non troverai. Perché quello che poi soddisfa il cuore, quello che poi, diciamo così, dà riposo al cuore, no? È proprio del godere di questa manifestazione di Dio. Voi pensate per esempio a una vita fraterna, quante piccole circostanze ci sono, senza neanche dire quante migliaia di pensieri noi facciamo. No? Allora, se percepite che il tempo è compiuto, ogni pensiero va collocato dentro questo compiuto. Ogni azione, quindi ogni banalità che si vive ha valore in quanto partecipa di questo compiuto, tempo compiuto. Ed è per questo che noi dobbiamo sempre rifarci a Gesù, alla sua rivelazione, alla sua umanità, perché è lì dove noi vediamo quel compiuto. E questo, secondo me, ha una valenza importante. Nel senso di non determinare noi il contenuto delle cose, il contenuto è già determinato. Noi dobbiamo solo stare attenti a che quel contenuto noi lo godiamo, ma tutto il resto è solo un contesto, solo un contorno. E se voi, come dire, vi perdete tempo nel contorno, rischiate di perdere poi il contenuto. E se il cuore non gode di quel contenuto, il contesto non serve. Noi possiamo anche funzionare benissimo ed essere 3, 6, 7 che vanno benissimo d'accordo, no, per dire, no? Però fanno una vita piatta, beata ma piatta. Non c'è nessuna testimonianza. Invece è una pura fantasia, che la fine c'è in 7 persone, ma per dire, no? Invece, se ci si orienta in questo modo, pensate per esempio alla liturgia eucaristica, non è che noi preghiamo e questo è come se avviene in cielo, è che mentre noi celebriamo l'eucaristia, vuol dire che la dimensione celeste della celebrazione, no? Della lode di Dio nel suo amore per noi, si realizza lì. Non siamo noi che portiamo, è il cielo che arriva. È un po' questa dimensione dell'eterno che, guarda, questa cosa toglie ogni dimensione di merito, ogni sgabello, e toglie anche ogni fastidio. È impossibile che una non abbia qualche fastidio con l'altra, è impossibile. Se non si ha, o perché si è fuori di testa, oppure te ne sbatti l'anima, no? Allora, ogni fastidio è l'occasione per far sì che questo splendore del compiuto, questo splendore dell'eterno, raggiunga anche quello, anche quella dimensione. Una volta, mi ricordo, c'era una sorella, no, che aveva lavorato tutta la vita nell'infermeria, poi aveva fatto strada, diciamo, poi era diventata lei, come dire, responsabile delle infermiere, poi della scuola e poi direttrice della scuola. È una donna veramente in gamba, no? Poi sono arrivati 75 anni, ma dovrebbe, insomma, a 80 anni, e hanno detto basta. Va bene, finito. E poi la vita l'ha sentita come vuota, no? Non poteva più, non aveva più possibilità, no? È andata in crisi, ma proprio, cioè di dire. No, quindi la vita non ha senso, non conta niente, cioè tutta una cosa così. Mi ricordo che era venuto un corso di esercizi e mi esprime questa cosa e io, che parlavo di un certo tema, gli ho detto no, perché vuoi rubare questo tempo al tuo Signore? È un tempo che ti fa vivere Lui, perché vuoi rubarlo? Non puoi accoglierlo dalle sue mani. se vuole che tu non faccia niente, il tempo è determinato da lui, perché tu, come dire, cerchi di fregare tutto, cioè, perché? Adesso questa idea l'ha illuminata e ha incominciato, no, a vivere il vuoto che viveva, proprio come è uno spazio nuovo della mia vita che non voglio sottrarre a Dio, voglio che anche in questo spazio nuovo Dio sia presente con tutta la sua luce. E così ha superato, è solo un esempio, no? Però per far dire che una malattia può essere, no? Un'offesa che tu ricevi, oppure una, non so, una messa nell'angolo, no? Se tu ragioni, ogni cosa che noi viviamo è in un certo tempo, no? È dentro un certo tempo. Allora, quel tempo, con quella circostanza, perché la vuoi rubare a Dio? Perché tu non sei testimone suo anche in quello? E se ragionate così, non c'è niente che esca da questa, diciamo, luminosità della manifestazione dell'amore di Dio. E questo era il primo chiodo, attaccate questo, il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. L'altro è una frase che si ritrova, mi pare, al capitolo, adesso non so se è 12 o 14 di Giovanni, cioè quando, forse 14, nel senso che Gesù ha come presentato, no? Siamo nell'ultima cena, no? Gesù ha presentato quello che sono i significati sia delle azioni che ha fatto e sia del fatto che di lì a poco ci sarà la passione. Poi dopo Giovanni, dopo aver detto alzatevi, usciamo, per altri tre capitoli racconta ancora, no? Però è la finale della spiegazione che Gesù dà ai suoi discepoli rispetto al mistero della sua passione. La finale è, no? Viene il principe di questo mondo, ma contro di me non può nulla. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, no? Traducendo così, noi immaginiamo, certo, come dire, il demonio cosa può contro il figlio di Dio che è innocente? Ma se voi invece di tradurre in questo modo, traducete come è la frase greca, no? Sarebbe, viene il principe del mondo, ma in me non ha nulla, sottinteso di suo. Io devo testimoniare, no, la grandezza dell'amore, perché io amo il Padre, no? Allora, questa frase è, secondo me, l'emblema del modo di intendere qualsiasi prova, un'offesa, una circostanza difficile, no? Comunque, allora, quando c'è la prova, è come se il principe di questo mondo, cioè quello che regge ciò che è buono per questo mondo, viene. Infatti la prova c'è, perché piacere non ce l'ho, incomincio a penare, incomincio a non vedere più le cose. Allora, viene il principe di questo mondo, bussa. Se lui, quando viene, trova qualcosa che gli appartiene, tu glielo devi dare. Per fare un esempio, allora, tu offendi me. Arriva il demonio, dice pom pom. In questa cosa ricorda che tu alimenti l'importanza di te, questa è cosa mia, me la devi dare. Se tu gli dai l'importanza, quando c'è l'offesa tu piangerai, perché tu devi ridare a lui quello che gli appartiene, quindi il tuo cuore non è pulito, ha qualche cosa di suo. In questo la prova ti schiaccia. Pensate a Gesù, è arrivato, pensate, no, alla passione, cioè l'ingiustizia che subisce, ma lui non ha nulla che appartiene a questo mondo, vale a dire non ha mai cercato la sua gloria, non ha cercato, come dire, la considerazione di... non è che ha voluto farsi grande. Quindi il demonio può, come dire, colpirlo dove vuole, ma non trova niente di suo. E alla fine lo deve lasciare in ciò in cui lui è occupato, cioè l'amore di Dio. Non ha trovato nulla di cui lui richiede il conto, diciamo, no? Allora, la cosa strana è una spiegazione antica, ma il demonio ha usato tutta, diciamo, la fantasia, l'energia, la potenza di cui disponeva. Quindi pensate alle frasi sotto la croce, tu che dicevi di essere figlio di Dio, no? Guarda un po', allora sono tutti tentativi del demonio di prendere qualcosa che magari da qualche parte nascosta c'è, ma non trova niente. Allora, più il demonio esprime la sua potenza quando è scornato, e più è vinto. Quel più è vinto vuol dire non c'è nulla che non possa manifestare l'amore di Dio. Il demonio è scornato perché per quanto lui attacchi non fa che esaltare la testimonianza dell'amore di Dio in questo mondo. Quindi lo scorno del diavolo non è quello, come dire, lui esercita pressione per poter tirarti, diciamo, dalla sua parte. Non trova nulla di suo, quindi non può far leva su qualcosa che gli appartiene. E che succede? Più la tentazione è forte e più fa splendere la risposta dell'altro, cioè che è la grandezza della manifestazione dell'amore di Dio. Allora, questo brano, no? Viene il principe del mondo, ma in me non ha nulla. Vuol dire questo: in lui non c'è nulla che abbia il sigillo di proprietà del diavolo. La cosa ancora più straordinaria è che questa frase è costruita su quella precedente, solo che anche noi non traduciamo letteralmente, noi traduciamo chi osserva la mia parola mi ama, no? Invece il testo ha chi ha la mia parola ed è detto in corrispondenza al io non ho nulla. Quindi chi ha soltanto la mia parola, il demonio non può ottenere nulla. Quindi quel chi ha, noi diciamo chi osserva, ma è chi ha. Vale a dire, quando noi non ci riconosciamo in nient'altro di questo mondo, arriva la prova, cosa si esalta? Quello di cui il cuore è posseduto, cioè la parola, la verità, l'amore di Dio. E questa costruzione, no, permette anche qui, quello di... non so, se tu ti vanti di essere bravo, il demonio ha qualche cosa di suo. Quindi, prima o dopo ti fregherà. Perché per questo vanto, tu ti metterai su uno sgabello, succederà che disprezzerai un altro, perché no? Cioè, quando il demonio trova qualcosa di suo, non importa le cose belle che avete, se c'è qualcosa, te le corrompe tutte. Se invece non trova niente, anche una cosa piccola fa splendere l'amore di Dio. Ecco, sarebbe i due chiodi con appeso, no, le due. Il tempo è compiuto e in me non ha nulla. Ricordate questo. Ricordando questo dovreste riandare a tutto quello che noi abbiamo spiegato e anche a tutto quello che potete capire da sole nella vostra vita, no? Il tempo è compiuto, quindi non sognatevi di immaginare di trovare qualcosa di speciale voi, non c'è il tempo è compiuto e in me non ha nulla, qualsiasi prova alla fine ha lo scopo di esaltare l'amore di Dio in questo mondo, e non è una cosa simpatica. Fine. Questa era la mia, detto proprio in sintesi. Però sono due riferimenti che vi possono aiutare a operare un discernimento nelle varie situazioni, nelle varie, diciamo, combinazioni di fantasie interiori. Tempo compiuto in me non ha nulla. Al centro è compiuto e non c'è nulla di mondano, perché c'è solo quella fiducia che noi diamo alla grandezza dell'amore di Dio. Questo era.
Un catechismo profondo.